Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati a Bourbon Street da Claudio Farinone. Nella puntata di oggi un ospite, una giovane ospite, si tratta della cantante Ona Rea, figlia del più celebre Danilo Rea, uno dei pianisti italiani più affermati nell'ambito jazzistico internazionale. Una intervista realizzata dalla nostra Lucia Bentoglio. Dopodiché chiuderemo la puntata di Bourbon Street con la pillola di Alcesta Eroldi, che oggi ci porta alla conoscenza di una figura non celebre nell'universo jazzistico ma molto importante. Si tratta di James Petrillo. Vissuto tra 1892 e 1984, fu il leader della Federazione Americana dei Musicisti. Ma ora voglio iniziare questa puntata con una novità discografica che in realtà uscirà fra circa un mese, ma è già a disposizione una delle tracce da questo bellissimo lavoro che riguarda la chitarra di Ralph Towner.
Thank you.
Abbiamo ascoltato Flow da At First Light. Si tratta del nuovo disco di Ralph Towner, di cui è disponibile ancora solo una traccia, ma sarà sufficiente aspettare non molto, forse un mesetto, per avere a disposizione il disco completo. Incredibile la carriera di questo genio americano della chitarra, non solamente perché Ralph Towner è un po' l'istrumentista che usa abitualmente anche il pianoforte e le tastiere nei suoi concerti, in particolare con gli Oregon. Qui l'abbiamo sentito con la sua chitarra classica e sappiamo che utilizza anche chitarre acustiche 12 corde e chitarra baritona. L'opera sua è davvero notevole per dimensioni, profondità e importanza in questo ambito. Ha unito una tecnica da chitarrista classico con un linguaggio tipicamente ascrivibile al jazz, anche per strutture, forme e attitudine all'improvvisazione. Inoltre ha realizzato una ricerca sui cosiddetti voicing, ovvero sulle posizioni in cui è possibile ottenere gli accordi sulla chitarra, che in questo senso è particolarmente complessa, che forse non ha precedenti in questo contesto, perché proprio la tecnica della chitarra classica, quindi il fatto di suonare con le dita della mano destra e non con un plettro come un chitarrista elettrico fa generalmente, gli consente una ricchezza timbrica proprio sulla disposizione degli accordi che è forse inarrivabile. E ci consente anche di riconoscere il suo suono e la sua musica dopo pochissime note. Attendendo quindi l'uscita di At First Light di Ralph Towner, a questo punto ci godiamo l'intervista alla giovane cantante Ona Rea realizzata dalla nostra Lucia Bentoglio.
Buongiorno e bentrovata a Ona Rea.
Buongiorno.
Se volessimo descrivere chi sei tu come persona e soprattutto come artista, cosa potremmo dire?
Come persona non mi sono ancora ben identificata, devo essere sincera. Dunque, anche come artista mi sento ancora un po' eclettica, anche se poi nel mio modo di cantare non mi smentisco mai, questo sicuramente, nel senso che a seconda del genere più di tanto il mio stile non cambia, quindi almeno in quello una direzione l'ho presa. Per il resto io mi sento una persona estremamente timida, anzi anche il fatto di fare le interviste, insomma mi chiedo spesso ma io poi in fondo cosa posso dire agli altri, ma chi sono io? Quindi vabbè, ci facciamo una chiacchierata più che un'intervista, che mi sembra un po' un parolone, un sacco di interessi a parte la musica, quindi tante cose, tutto e niente.
Come hai iniziato a interessarti al mondo del jazz?
Allora, al mondo del jazz, più che interessarmi, io ci sono inevitabilmente finita dentro. Avendo avuto il jazz in casa fin da bambina, l'ho ascoltato, l'ho avuto nelle orecchie per anni, a lungo. Anche se poi mio padre non è che stesse sempre a casa, insomma, anzi a casa tornava e più che suonare dormiva alla grande. E quindi quando ho finito il liceo, ma io in realtà mi sarei presa anche un fantastico anno sabbatico, cosa che non è stata possibile ovviamente. Mio padre ha detto adesso ti iscrivi in conservatorio. Io ovviamente mai avrei potuto iscrivermi al conservatorio classico, perché poi di musica, a parte per sentito dire, non è che ne sapessi moltissimo. Mi piaceva cantare, avevo iniziato a studiare un po' di canto, però insomma non me lo sarei potuto permettere. E quindi aveva aperto il dipartimento jazz e mi ci sono buttata così, da un giorno all'altro, e da lì poi è proseguita la cosa.
Ecco, abbiamo parlato di tuo padre. Quanto la sua carriera ti ha influenzato, ma anche magari aiutato nella tua di carriera?
Allora, la sua carriera è stata sicuramente educativa per me, perché lui è una persona molto dedita al suo lavoro, ma non dedita per un discorso economico, per un tornaconto particolare, personale. Penso lo trasmetta anche lui durante le esibizioni, il suo amore per quello che fa e la voglia di avere sempre di più, ma nel senso fare di più, dare di più, fare sempre cose nuove, cioè non riuscire a stare fermi con quello che si ha, ma voler scoprire sempre qualcosa di nuovo. Mm-hmm. Ecco, questo mi ha trasmesso, quindi sicuramente è un bagaglio incredibile.
Sempre legato alla relazione con tuo padre, com'era dal punto di vista artistico questa relazione, sia magari all'inizio, sia adesso che comunque la tua carriera, diciamo, è iniziata e sta decollando?
Beh, all'inizio è stata dura, devo dire, perché poi non è proprio, cioè non è detto che sia semplice comprendere il proprio valore quando si ha una persona importante, non voglio dire imponente, perché imponente può sembrare ingombrante, in realtà non è stato per niente ingombrante, anzi ha sempre cercato di sfilarsi il più possibile dalle mie cose, però allo stesso tempo può venire il dubbio che a qualcuno possa interessare la tua arte, perché è influenzato dal fatto che tu abbia quella storia, che tu venga da lì. E questo è stato forse l'unico problemuccio iniziale. Però poi ovviamente col tempo ci si mette l'anima in pace, nel senso o lo si fa oppure si soccombe. E quindi è stato anche un'occasione di crescita, devo dire.
E adesso invece la relazione con tuo padre come va? Dal punto di vista artistico?
Adesso benissimo, non suoniamo insieme da un po'. Abbiamo suonato insieme in passato molto, poi da qualche anno a questa parte abbiamo un po' allentato, perché ci piace moltissimo suonare insieme, per carità, però ecco, anche io devo farmi le mie esperienze con un po' più di calma, quindi è stata più una richiesta mia che lui ha accolto. E quindi adesso va bene, abbiamo un concerto all'Alexanderplatz, a proposito di padri e figlie, con Roberto Gatto e sua figlia, che è anche lei una cantante. Insomma, finché eravamo solo io e mio padre, adesso in quartetto sarà divertente.
A proposito di progetti musicali, quali sono stati quelli che ti hanno segnata di più o che ti hanno insegnato di più?
Ma ogni progetto musicale, a meno che non sia qualcosa che non ti piace personalmente, ha sempre qualcosa da darti, ogni situazione è diversa, a me piace pensare che si possa prendere il meglio un po' da tutto. Sicuramente un progetto scritto e diretto da te è qualcosa che ti dà un potere in mano abbastanza importante, quindi immediatamente il pensiero mi va su questo, cioè sul mio disco uscito nel 2019 mi pare, ma perché poi inevitabilmente ti obbliga anche a guardarti dentro, a scoprire cose di te di cui proprio non avevi neanche la benché minima idea. Quindi direi il mio disco, in cui ho scritto musica e parole, poi la musica anche in collaborazione con Luigi Masciari, bravissimo chitarrista, con Alfredo Pesciao, bassista di fama mondiale, si può dire, e Alessandro Merzi alla batteria. Mio padre ha voluto fare qualche intervento di piano qua e là, e quindi contornata da dei giganti della musica mi sono sentita anche abbastanza coccolata, allo stesso tempo una grande responsabilità addosso.
E concluse che le mie parole son pensieri sparsi e non che aspirassi a chissà che. Le mie non sono opere ma parole. Lancia il cuore e conclusi che, essendo sparsa, fossi inutile, d'improvviso son tornati a me. Mio cuore che lancia parole per spargerle nelle terre più su senso a far piovere parole se poi le sfrutti come vuoi te, non ringrazi e non le presenti ai tuoi, ma perché non vuoi, ma perché non ti fai sfruttare tu da lei, ma che confusione. Di cosa parlo, di te o della canzone? Sarà mai una comunione tra il tuo realismo e libertà di espressione? I miei pensieri sono sparsi dal loro canto, volevano solo dare farsi, ma i miei pensieri sono sparsi dal loro canto, volevano solo dare farsi. La.
primo disco, Onarea, è uscito nel 2019 e si intitola First Name Ona. Come mai questo titolo?
Inizialmente volevo intitolarlo Paradox, il disco, paradosso, perché aveva diversi temi attinenti. Poi con Giando Music c'è stato tutto un problema per cui poteva avere delle assonanze con i dentifrici, con le marche di dentifricio o cose di questo tipo, no? E quindi non è stato più possibile. A un certo punto ci abbiamo pensato bene e all'improvviso ho capito che forse la seconda cosa più importante, che aveva più attinenza con i testi, poteva essere appunto questo cercarsi, questo scoprirsi e trovarsi a prescindere da quello che si è imparato di sé, perché poi insomma è cosa nota che forse un 80% di quello che siamo non lo abbiamo deciso volontariamente, ci è arrivato tramite i nostri genitori, gli insegnamenti che abbiamo ricevuto, la vita che abbiamo fatto. Forse a volte prima di cominciare un qualsiasi percorso, il fatto di spogliarsi un attimo e guardarsi bene, cercare di capire cosa si è esattamente, a prescindere da quello che è stato, forse stringendo, può servire a trasmettere qualcosa che sia sincero e che quindi sia unico.
E quindi com'è nata l'idea per questo primo disco?
L'idea è nata in maniera molto goliardica, quasi come una scommessa, una notte, così, giocando. Ma sì, si potrebbe scrivere un disco. Ma sì, scriviamolo. Quindi Luigi Mascia rimbacciò la chitarra e cominciò a suonare. E da lì ci siamo detti, no, ma è troppo bella questa cosa, ma continuiamo, ritroviamoci qua la notte. Quindi ci siamo passati un mese più o meno, due notti a settimana a scrivere.
A livello musicale, dove hai preso l'ispirazione?
L'ispirazione ce l'ha data la notte. Ma guarda, a me è sempre piaciuta molto Joni Mitchell, Jess Buckley, per quel poco, ma tantissimo che ha fatto, poi il jazz storico. Quindi ho preso un po' dappertutto, anche se appunto abbiamo cercato di fare una cosa il più slegata possibile da qualsiasi altra cosa, per quanto ovviamente sempre musica è, quindi a qualcuno potrà ricordare qualcosa, a qualcun altro qualcos'altro. A me, ma perché sono io e probabilmente non me ne accorgo, non mi ricorda molto le cose che mi piacciono, però se così fosse sarei felicissima.
Oltre al disco, tu hai partecipato e stai partecipando al progetto dedicato a Fabrizio De André. Com'è nata questa tua collaborazione?
Allora, io ho collaborato durante la registrazione, ma più come, non voglio dire producer, però insomma ho affiancato l'arrangiatore e ho seguito le registrazioni. Sono diventata amica nel frattempo di Luigi Liva, che è il biografo ufficiale di De André, che quando ha scritto, penso, la sua seconda biografia, voleva fare questo spettacolo musicale e quindi tramite Luigi Masciari mi hanno inglobato in questo grandissimo progetto. Però non ho cantato, ecco, appunto, durante le registrazioni, non sono nel disco, però quando vanno a suonare, per esempio siamo stati a Locarno qualche anno fa e quindi collaboro durante i live.
Cosa ti ha lasciato a livello musicale questo progetto, lavorare a questo progetto?
Mi ha lasciato molto, nel senso che misurarsi con cantanti di quel calibro non è affatto facile, per niente. Non solo, anche nella tua lingua, che insomma l'italiano fa morti e feriti nella musica per quanto mi riguarda, non è una lingua facilmente cantabile, secondo me. A parte questo, che non è uno scoglio del niente, e soprattutto diventa quasi insormontabile quando si parla di De André, che era un personaggio che parlava cantando, cantava parlando, non aveva bisogno di strapparsi le vesti o sudare sul palco, fare chissà che esibizioni, salti mortali per farsi vedere, per arrivare. Quindi, diciamo, misurarsi con questa presenza così grande, così focalizzata. Bisogna capirla questa cosa, perché non è neanche semplice arrivarci. Quando la capisci inizia il terrore, perché capisci che non puoi sgarare, ma neanche per un secondo. E non sto parlando neanche di intonazione o a livello tecnico, di cose più tecniche.
E invece quali sono i tuoi prossimi progetti? A che cosa stai lavorando?
Adesso sto lavorando a un tour in estate, soprattutto sto dando la precedenza allo scrivere il prossimo disco, perché ormai si è fatta l'ora e sto cercando di proseguire un po' sulla linea intrapresa, però vorrei cercare di scrivere più in italiano, scrivere un disco cantautorale di base, jazz cantautorale, in italiano il più possibile. Cerchiamo di fare qualche esperimento al riguardo.
In conclusione, c'è qualcosa che vorresti dire ai giovani che magari vorrebbero approcciarsi al mondo del jazz? Qualche consiglio che vorresti dare?
Ragazzi, è una vita dura. Ascoltate tanta musica. Non vi fate condizionare dai giudizi degli altri, perché la musica è bella, ma in generale la musica ha diritto di esistere in tutte le sue forme. Quindi il jazz io penso sia quasi più un approccio che uno stile musicale. Quindi forse cercare di capire che cos'è questo approccio del jazz, mm-hmm, e come incarnarlo. Si potrebbe dire che questo approccio è un approccio settato sul qui e ora, che ha a che fare con l'improvvisazione, che è un po' come parlare e farsi una chiacchierata.
Grazie Onarea per essere rimasta con noi a Bourbon Street.
Grazie mille, grazie a voi davvero.
Ritornando alla vera forma delle nostre età, della nostra somma. Ritornando alla coincidenza che ha ricordando la loro influenza. Quanta autonomia costruisce un uomo, forse già lo sei, ma io non lo sono. Sarà quel che è la forma, sarà quel che sia la forma, ma non vado via, ma come mai non ci siamo mai lasciati andare, come mai non ci siamo mai. Continuità per tenersi in forma. Quante forme hai? Quante forme hai avuto? Quando nasci sei solo in un imbuto. Sarà quel che è la forma, sarà sia la forma, ma non vado via, ma come mai non ci siamo mai lasciati andare, come mai non ci siamo mai lasciati andare, come
E questa era la voce di Ona Rea intervistata dalla nostra Lucia Bentoglio. Ora un'anticipazione del concerto di domenica prossima, 12 febbraio, nell'ambito del concerto jazz che noi trasmettiamo la domenica sera, torniamo su un'esibizione legata al quartetto Morricone Stories di Stefano Di Battista, un concerto che avvenne il 27 novembre del 2021 al Cinema Teatro di Chiasso e dove il sassofonista romano si esibiva insieme a tre valenti jazzisti napoletani, ovvero Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria. Il musicista romano, da anni legato alla scena francese parigina in particolare, ci ha offerto in questa occasione un bellissimo omaggio al genio di Ennio Morricone, con cui peraltro lui aveva lavorato e anche instaurando un vero e proprio sentimento di amicizia. Di Battista ha attinto dallo sterminato repertorio delle musiche da film scritte dal grande Ennio Morricone, tra queste per esempio C'era una volta in America, oppure il tema del coyote da Il buono, il brutto e il cattivo e tantissimi altri. Ho scelto di farvi ascoltare oggi Gabriel Soboe dal film Mission, forse il film che avrebbe dovuto regalare a Ennio Morricone il premio Oscar, ma che purtroppo così non avvenne. E noi lo ascoltiamo in questa rilettura in chiave decisamente jazzistica da parte del quartetto di Stefano Di Battista. Thank you. Abbiamo ascoltato Gabriel Soboe nella lettura del quartetto del sassofonista romano Stefano Di Battista, con lui Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria. Siamo giunti così quasi in conclusione di questa puntata di Bourbon Street e ora io vi lascio con le pillole di Alceste Airoldi, che ci parla oggi di un musicista, ma soprattutto di un sindacalista della musica, che risponde al nome di James Petrillo. Un cordiale saluto a tutti voi da Claudio Farinone.
Oggi parleremo sì di musica, ma anche di sindacati e sindacalisti. Parleremo del primo vero sindacalista dei musicisti d'America, James Cesar Petrillo, trombettista, di certo non di quelli da podio, ma onesto e anche un discreto compositore e arrangiatore per big band. James Petrillo nasce a Chicago nel 1892, scomparso nel 1984. È stato senza dubbio uno dei leader sindacali più pittoreschi, potenti e controversi del XX secolo. Amato da alcuni, disprezzato da molti, Petrillo, in qualità di presidente dell'American Federation of Musicians, ha governato i musicisti professionisti della nazione con il pugno di ferro dal 1940 al 1968. Come presidente della Chicago Federation of Musicians, Local 10, è stato capo di Windy City dal 1922 fino a quando i dissidenti lo detronizzarono 40 anni dopo. La sua battaglia più nota arrivò durante la Seconda Guerra Mondiale, quando sfidò il presidente Roosevelt. La musica era considerata importante per il morale della nazione, proclamando uno sciopero contro le case discografiche per protestare contro la mancanza di diritti d'autore ai musicisti. Mr. Petrillo vinse quell'aspro sciopero con le case discografiche, che accettarono di istituire un fondo per le royalty con i contributi di ogni disco venduto. Verso la fine del 1948 Petrillo raggiunse finalmente un accordo permanente con l'industria discografica, il Music Performance Trust Fund, amministrato congiuntamente, che destina una piccola parte del ricavato della vendita di tutte le registrazioni a un fondo che, a sua volta, paga i musicisti che si esibiscono in concerti pubblici gratuiti. Dalla costituzione del fondo sono stati forniti concerti gratuiti per un valore di circa 300 milioni di dollari. Il fondo ancora oggi fornisce concerti gratuiti in tutto il paese per eventi pubblici, scuole, ospedali e case di riposo. Il sindacato afferma di essere uno dei maggiori fornitori di posti di lavoro per musicisti della nazione. James Petrillo ha detenuto per anni un potere immenso a New York, a causa dell'importanza per la città della vita musicale e anche per l'intera nazione, che viveva un momento particolarmente drammatico. Poteva inserire uno spettacolo musicale, un nightclub, nella lista ingiusta del sindacato e impedire ai membri del sindacato di suonare lì. Dalla fine degli anni 30 fino all'inizio degli anni 60, James Jimmy Petrillo è stata una figura di importanza nazionale, in gran parte a causa della guerra totale che ha condotto contro le industrie discografiche e televisive, come si diceva prima. Ha avuto la copertina di Time Magazine per ben due volte, come uomo dell'anno, per aver fatto ritirare dei musicisti professionisti dagli studi di registrazione della nazione per lunghi periodi. Le tattiche organizzative di Petrillo includevano in larga misura l'intimidazione. I suoi obiettivi iniziali erano alberghi, teatri e altri luoghi di pubblico divertimento. Verso la metà degli anni venti prese di mira l'industria radiofonica emergente, costringendo infine l'emittente ad assumere grandi staff di musicisti che rimasero sui libri paga fino alla metà degli anni sessanta. Poiché era un tipo piuttosto coriaceo, la sua abitazione venne anche fatta saltare per aria e lui venne rapito. Ma tutto questo non lo fece mai demordere. Petrillo attirò per la prima volta l'attenzione nazionale negli anni 30, dopo aver telegrafato al dittatore italiano Benito Mussolini, chiedendogli di rimproverare il console generale a Chicago per aver assunto una banda non sindacale, quindi non attraverso il sindacato. Il potere di Petrillo all'interno del Local Ten era assoluto come quello del Duce in Italia. Solo una volta prima del 1962 le sue regole furono contestate. Però dopo aver sconfitto il contendente Angelo Cavallo nel 1933 strappò la sua tessera del sindacato dei perdenti e lo bandì dall'organizzazione. Il più grande nemico di Petrillo era la musica registrata, quella che chiamava musica in scatola. Si è opposto in particolare alla mancanza di compenso per i musicisti che avevano perso il lavoro a causa dello spostamento della musica registrata dalla musica dal vivo. Nel frattempo Petrillo suonava anche, si unì all'orchestra di Chicago nel 1937, per un decennio fu assistente del direttore e membro di questa orchestra in 3 teatri di Chicago. Nel 1940 divenne direttore d'orchestra. Nel 1943 fu promosso direttore musicale della orchestra di Chicago, supervisionando tutta la musica dal vivo e registrata sulla stazione. Petrillo morì il 23 ottobre del 1984 al St. Joseph Hospital di Chicago. Aveva 92 anni.